Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. Il periodo natalizio e quindi il traffico impazzito di Roma ci ha portato a iniziarla in ritardo. Abbiamo quindi subito però in collegamento una compagna da Viareggio. Naturalmente la trasmissione di oggi la dedichiamo a quello che è stata la mobilitazione sul tema della salute, che ci ha visto partecipi lo scorso 17 dicembre, appunto sabato scorso, in cui si è svolta una partecipata manifestazione qui per le strade di Roma, ma contemporaneamente sulle stesse parole d'ordine si sono sviluppate iniziative, presidi e quant'altro in varie parti d'Italia. Uno di questi presidi interessava appunto le realtà della che lottano sulla salute della Versilia, e quindi abbiamo appunto al telefono una compagna che ci racconterà un po' come è andata l'iniziativa, perché hanno pensato di organizzarsi e che cosa in generale hanno tratto dalla giornata di mobilitazione del 17 dicembre. Pronto, ciao?
Ciao Marco, io sono Gina e ci tengo a precisare che sono anche una lavoratrice della sanità. Come hai detto, intanto vi ringraziamo per lo spazio che avete messo a disposizione al Comitato Sanità Pubblica Massa Carrara e Versilia. Allora, cercherò di essere breve e andare per linea generale. Noi è diverso tempo che abbiamo promosso una serie di mobilitazioni sul nostro territorio, che consistono sul fatto che stiamo toccando quartiere per quartiere i nostri territori per fare questa grossa attività di denuncia su quello che succede, che noi identifichiamo male sanità, a partire proprio dal fatto che la Versilia ha un unico ospedale, l'ospedale del Versilia, che in questi anni, anno dopo anno, lo stanno depotenziando, fino a noi pensiamo alla prossima chiusura. Poi c'è tutta la questione dei servizi territoriali, c'è tutta la questione delle assunzioni, e d'altra parte però noi vogliamo con queste azioni anche mettere di fronte i politici, tipo la politica, l'istituzione, in primo luogo i sindacati, i sindaci dei nostri comuni, alle loro responsabilità. Ora, la scelta del 17 non è stata casuale, noi abbiamo proprio scelto in questo percorso quella giornata, proprio perché a Roma si teneva questa manifestazione che è stata promossa, come ricordato, dalla Rete Nazionale della Salute. Una manifestazione che al centro aveva dei punti fondamentali che toccano anche quella che è l'attività del comitato, cioè rivendicare il diritto alla salute, alla cura e alla prevenzione. Noi pensiamo che questo fosse importante, che quella giornata fosse all'interno di questo percorso nazionale, perché l'aspetto dell'unità di chi oggi si sta battendo per la questione della salute, il accumulare le forze, è un aspetto fondamentale, perché la questione della sanità, tu lo sai benissimo, è una questione importante che ha bisogno d'altra parte di una risposta molto forte, e per cui più siamo capaci con i dati di intrecciarci, di metterci in relazione e denunciare in maniera, voglio dire, generale quello che succede, in particolare sui territori, ma generale, io credo che sia un fatto estremamente importante. Per dirti altre due o tre cose, chiaramente le denunce che vengono fatte dalla nostra zona sono denunce che riguardano quello che succede, in primis che noi ci teniamo molto alla questione del personale. Noi sappiamo che se vogliamo una sanità di un certo livello, se vogliamo rivendicare il territorio a un certo livello, noi non possiamo prescindere dalla richiesta dell'assunzione di personale, cioè determinare una politica che si assuma la responsabilità prima di stabilizzare tutti quei precari che sono nella sanità, che sono anche venuti in seguito al Covid, che sono lì con questi contratti interinali, eccetera, eccetera. Secondo, fare in modo che ci sia quella forza lavoro sufficiente, infermieri, OSS, medici, in grado di poter poi assolvere al compito che hanno, quello di poter consentire al cittadino di potersi curare. Senza i sanitari diventa difficile far funzionare queste strutture. Cosa ti voglio dire alla fine? Alla fine ti voglio dire poco, ti voglio dire che noi Marco, abbiamo ricettato una parola d'ordine che viene usata spesso, no? Bisogna tornare come prima. Noi assolutamente non vogliamo tornare come prima, perché prima è tutto quello che è successo in questo paese, prima, non ce lo scordiamo, è la politica di privatizzazione, prima la questione della privatizzazione, prima sono le RSA, prima sono le esternalizzazioni, prima è tutta quella politica criminale che questo paese ha fatto, fino ad arrivare al Covid, con tutti i morti del Covid e con tutti i morti che ci sono stati da lavoro e per lavoro in questo paese. Per cui noi non vogliamo tornare come prima, vogliamo cambiare il registro, vogliamo che si inverta la marcia, vogliamo che al centro la questione della salute sia una questione principale, sia una questione che riguarda, come avete detto voi anche a Roma quando avete promosso la manifestazione, il diritto alla salute, alla cura, alla prevenzione, e per questo insomma contiamo la nostra attività di mobilitazione, di denuncia. Questo è quanto, per cui la giornata è andata molto bene, abbiamo raccolto le firme, la cosa molto interessante è stata il parlare con i cittadini vengono, ti spiegano cosa succede, ti raccontano tutti i leader che hanno le difficoltà che penso siano uguali in tutti i territori nazionali, però in pratica costruiscono una relazione anche con chi oggi si interessa di salute e la difende, che secondo me è fondamentale. Noi bisogna capire le stanze dei cittadini, bisogna raccogliere i loro bisogni e bisogna insieme a loro che è fondamentale, i lavoratori, assumerci la responsabilità in questo paese di difendere la salute e la sanità pubblica.
Assolutamente d'accordo con te, sei stata estremamente esauriente, per questo insomma non ti ho voluto interrompere, però qualche cosa, qualche domanda vorrei provartela a fare. Intanto certo, chiaramente condividiamo pienamente il tuo ragionamento e abbiamo più volte evidenziato che nel PNRR, per esempio sul tema salute, ci sono finanziamenti rispetto alla ristrutturazione di luoghi dove fare case di comunità o ospedali di comunità, ci sono i finanziamenti per le COT, cioè le centrali operative telefoniche, sempre dal punto di vista diciamo della locazione, ma non c'è nessun investimento invece sulle assunzioni di personale, e come ricordavi te ovviamente non ci può essere un servizio sanitario pubblico e rispondente ai bisogni della cittadinanza se non c'è personale pubblico. In questo senso una cosa che abbiamo visto in questo periodo è che si sta sempre più tendendo a valorizzare soggetti privati, uno fra tutti le farmacie, piuttosto che investire sul servizio pubblico, per cui i soldi pubblici vengono dirottati a soggetti privati anziché produrre in proprio il servizio al cittadino, con perdita rispetto alla prevenzione e quant'altro. Ecco, da questo punto di vista tu ci dicevi del problema dell'ospedale per cui avete fatto questo presidio, del timore che anche questo venga chiuso come tanti altri, ma in generale la situazione del personale e del servizio, perché la Toscana una volta era portata a esempio, no? Come esatto, oggi com'è invece?
Ascoltami, è chiaro che noi abbiamo una sanità che si muove a macchia di leopardo. Se io ascolto quelli del meridione, veramente la cosa è terrificante da anni. Noi eravamo in parte in fiore all'occhiello, però ricordati una cosa, se la Lombardia ha fatto una politica principalmente anche per le giunte, che sappiamo che sono alleghe eccetera eccetera, la Toscana, che sono le giunte in centro-sinistra, non hanno fatto diversamente. Ci hanno attuato una politica differente, una politica tipo della rana bollita, che qualcuno lo diceva molto, molto chiaramente la questione della rana bollita, no? Per esempio da noi hanno fatto gli ospedali in project finance, abbiamo dato i nostri ospedali pubblici, chiuso ospedali nella nostra zona, per esempio Massa Carrani, hanno chiusi 4 e hanno fatto il project finance. Lucca hanno fatto uguale, Prato e Pistoia hanno avuto questa politica, cioè chiudono gli ospedali e fanno il project finance, cioè significa abbiamo dato i nostri ospedali ai privati e per 20 anni siamo ostaggio delle politiche dei privati. Che cosa vuol dire l'ostaggio? Vuol dire che una cosa esternalizza tutto, da noi hanno esternalizzato i laboratori analisi, le pulizie, le cucine, per cui non può migliorare un servizio, capisci, se viene dato mano ai privati, perché i privati hanno interessi differenti di quelli pubblici, no? In qualche misura. Non parliamo della questione dell'assunzione, che te l'ho già spiegata prima, è l'assunzione grave, però la questione che ti volevo dire a grandi linee è che loro dovremmo capire perché loro sono riusciti a fare questa politica, cioè anche in Toscana dove c'era forte una cultura della sanità forte, perché loro è anni che hanno portato avanti questa cavola di politica del consenso e del lavoratore. A noi lavoratori ci hanno chiesto, a noi tutti, medici, ci hanno chiesto che noi ci si dimenticasse principalmente del ruolo che avevamo, cioè l'assistenza al paziente, e si rivolgesse tutta la nostra attività agli aspetti amministrativi, di RG che portano soldi alle aziende, eccetera, eccetera. Ai cittadini gli hanno chiesto che dimenticasse il concetto universalistico dell'833, cioè che aveva posto questo concetto di base dalla prevenzione fino al concetto universale di salute. Loro questa politica l'hanno portata avanti da anni, sono riusciti con questa politica a smantellare il sistema sanitario anche in Toscana, che era un sistema buono. Certamente sono delle sacche, non ti dico che funziona tutto male, perché non funziona male anche in parte perché ci sono i sanitari, comunque tutti i sanitari che tengono la barra, capito, nel lavoro che fanno, la professionalità si vede, la cultura dell'assistenza e il modo di far salute con tutte le negatività che ci sono ce l'hanno ancora i lavoratori. Però è chiaro che è faticoso, capito? E anche da noi, ora sai che c'è la sanità 4.0, non riguarda la Toscana, questo riguarda il PNR. Cioè noi abbiamo mandato una marea di soldi per quanto riguarda l'aspetto telematico della nuova sanità, per cui oggi non gli servono gli infermieri, a loro gli servono dei tecnici, capito? Gli infermieri non gli servono più, gli servono i medici, gli serve mettere in rete tutta la sanità pubblica, perché questo mettere in rete cosa vuol dire? Vuol dire che finanziano le multinazionali, la tele come tutto il resto, no? Vuol dire una ricaduta anche grave sui territori, perché questo vuol dire il 5G, vuol dire che tutte quello che è i processi di impatto di questo utilizzo anche sulla salute dei cittadini, non ci hanno neanche detto, non sappiamo neanche cosa vorrà dire per i cittadini questo impatto, capito, di questa sanità. E su questa cosa la Toscana è all'avanguardia, perché reputa questa cosa un fiore all'occhiello, più che forse la Lombardia e altri posti, capito? Da noi questa cosa ci tengono molto, loro sono all'avanguardia, il PD, capito? Pensa che questa scelta sanitaria sia più consone al cittadino, cosa che invece sai benissimo, ho cercato di spiegare brevemente, che sarà peggiorativa per i cittadini e le cittadine. Questo è quanto, ci aspettano tempi duri, Marco.
Assolutamente sì, no, da questo punto di vista noi pensiamo sempre che non a caso abbiamo declinato la salute come un termine che va a definire delle relazioni sociali, quindi una condizione complessiva che non attiene solo all'aspetto sanitario, e quindi in questo ambito anche il rapporto relazionale diretto fra paziente e equip sanitaria, intesa come medico, infermiere, OSS e così via, dal nostro punto di vista, ma credo anche da un punto di vista scientifico, è determinante rispetto al recupero di una condizione di benessere delle persone che si ammalano, piuttosto che invece una forma meccanizzata che produce attraverso la telemedicina un meccanismo invece di distacco e di isolamento, che però a loro fa comodo, perché naturalmente nella medicina privata più malati cronici ci sono e più soldi fanno.
È chiaro, come diceva un giovane medico durante il Covid, ha detto una cosa molto bella, ha letto su un giornale. Questo medico diceva: oggi non occorre né guarire né morire, bisogna rimanere eternamente malati.
Assolutamente, e non a caso insomma ci stanno riuscendo.
Ho fatto la sintesi, giustamente.
Certo, stanno riuscendo, se pensiamo che fra il 30 e il 40% della popolazione è malata cronica, viene da sé. Allora. Un dato agghiacciante, insomma, che dimostra appunto come il problema della salute è un problema che ci riguarda tutti e che abbraccia tutti gli aspetti della nostra vita. Va bene, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, prossime scadenze.
Sì, l'unica cosa che voglio aggiungere, vai. A parte i ringraziamenti che te l'ho detto, bisogna sempre dimenticare che quando si parla di salute e di sanità, noi di Marco si parla anche di sicurezza, e per cui io voglio ricordare il lavoratore che è morto, il muratore che è caduto dal tetto e è morto l'altro giorno nella nostra zona. Questo vuol dire ancora una volta che la salute, che è legata anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, è proprio una cosa di cui non si può più, come dire, tacere, perché è di una gravità inaudita che in un paese continui a morire 4-5 lavoratori al giorno, quando ci si riempie la bocca di salute Io penso che è una cosa che noi dobbiamo sempre ricordare, avere attenzione e sensibilità verso le famiglie che ha perso un caro, ma avere attenzione anche verso queste morti, perché sono proprio un aspetto criminale di una politica che veramente al centro non mette né la vita umana e né i diritti dei cittadini né dei lavoratori. Io questo lo volevo ricordare.
Hai fatto bene, noi ci associamo, fra l'altro ricordiamo che uno delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale nella sua sostituzione, quindi nella legge 833 del 78, era proprio quello, è tuttora, perché non è stata abrogata formalmente, è proprio quello di fare prevenzione anche nei luoghi di lavoro, e i servizi ispettivi e il Dipartimento di Prevenzione delle ASL dovrebbero entrare dentro i luoghi di lavoro e verificare quello che si fa, ma sappiamo pure che in questi anni i tagli a quei dipartimenti e la riduzione drastica degli ispettori, sia dell'Ispettorato del Lavoro che delle ASL e dell'INPS, sono stati tutti e continuano ad essere funzionali allo sfruttamento capitalistico.
Ci salutiamo, ti ringrazio tantissimo, certo. Speriamo che anche il contributo tramite me del Comitato Sanità Pubblica Versilia Massa Carrara possa essere utile a avere una visione più generale di quello che succede nel nostro paese, e continuiamo a muoverci più possibilmente uniti cercando di raggiungere un obiettivo che è quello che abbiamo detto finora, però lo sai che senza l'unità non c'è la forza.
Certamente, quindi mi associo alle tue parole, ti ringraziamo e niente,
anche
ci sentiamo presto.
Ciao Marco, buon lavoro anche a voi.
Grazie, pure a voi, a presto, buone lotte, ciao.
Bene, siamo andati con questa prima corrispondenza, che credo abbia ben chiarito quali sono le forme di iniziativa che si stanno producendo che si sono prodotte nella giornata del 17. Adesso andiamo con un stacco musicale e poi torneremo con un'altra corrispondenza.
Le sue madonne, i suoi rosari e mille mari, e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. Marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo. e sta lì. Democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui.
Eccoci che rientriamo in diretta, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50, come preannunciato abbiamo una nuova corrispondenza, questa volta siamo andati a Ravenna e parliamo appunto con un compagno dello Slagobas per il sindacato di classe, anche loro in occasione della giornata di mobilitazione sulla salute dello scorso 17 dicembre hanno organizzato un'iniziativa nel proprio territorio sulle stesse parole d'ordine che sono state promosse dalla Rete Nazionale per la Salute, e quindi appunto chiediamo a lui di raccontarci un po' come è andata la mobilitazione, i motivi dell'iniziativa e come insomma si sentono all'interno di quella della giornata del 17, come l'hanno vissuta, come, quali sono le, diciamo, le riflessioni che ne sono scaturite. Pronto?
Sì, pronto, ciao, sono Enzo dello Slagobas, sindacato di classe di Ravenna.
Appunto, come dicevo, se ci racconti un po' la giornata del 17.
Noi abbiamo organizzato la giornata del 17 qui a livello locale con l'unico scopo, diciamo, quello di verificare la possibilità di organizzare un comitato popolare, cittadino, di lavoratori e altre figure, insomma, sociali, disoccupati, studenti, per riuscire a organizzare, insomma, un comitato appunto a difesa della salute del Servizio Sanitario Nazionale, a difesa della salute, e anche rilanciare la lotta sulla questione della sicurezza sul lavoro, perché salute nei luoghi di lavoro significa essenzialmente la questione della non solo degli infortuni, degli incidenti, ma anche della questione delle morti sul lavoro, che la sicurezza comprende questo tipo di lotta per migliorare le condizioni dei lavoratori. Su un generale attacco complessivo alla condizione dei lavoratori, è necessario sempre, ogni giorno di più, rilanciare le lotte e le mobilitazioni. Noi abbiamo condiviso la piattaforma del 17 perché eravamo presenti anche a una delle riunioni che organizzava questo evento, e abbiamo condiviso appunto nelle parole d'ordine tutto quanto i compagni e le realtà insomma intervenute volevano portare in piazza. Quindi noi l'appello che abbiamo rivolto in realtà poi si è concretizzato solo con una nostra mobilitazione come realtà sindacale. Tutti, questo bisogna dirlo, perché l'appello è esteso a organizzazioni politiche, sindacali, dei sindacati di base e quant'altro, non ha avuto un benché minimo riscontro, e quindi l'abbiamo organizzata come noi come sindacato di base, di classe. Vogliamo, perché la questione della difesa del servizio sanitario pubblico nazionale è qualcosa che riguarda i lavoratori, ovviamente. È il nostro interesse potenziarlo, difenderlo dagli attacchi di baroni, di governo, di rappresentanza di quegli interessi, delle grandi case farmaceutiche, eccetera, eccetera. Contro i piani di tagli, attese infinite, lunghe, per esami che o ci si indebita per farli oppure ci si rinuncia a farli. Quindi è tutto nostro interesse come lavoratori metterci alla testa di queste lotte, o comunque contribuire a dare il nostro sforzo organizzativo. Per un massiccio piano di assunzione vogliamo servizi di medicina territoriali, vogliamo l'aumento di risorse finanziarie nella sanità pubblica. Abbiamo denunciato che no al numero chiuso in medicina, vogliamo presidi sanitari nelle fabbriche, così come nelle campagne, nei magazzini della logistica, potenziare i consultori. Tutto questo abbiamo detto nel presidio che abbiamo organizzato davanti all'ospedale di Ravenna, che ha raccolto la solidarietà e il sostegno da i lavoratori, i cittadini che in generale entravano in quella mattina per visite, e anche del personale, qualche dottore insomma ha condiviso la nostra piattaforma, e anche qualche infermiere professionista insomma all'interno dell'ospedale.
Bene, e da un punto di vista delle prospettive, tu dicevi la finalità principale dell'iniziativa del 17 su base locale era quella di avviare un percorso di costituzione di un comitato cittadino sulla salute, rispetto quindi ai prossimi mesi, prossime settimane, qual è un po' il programma, le idee che avete, che pensate di sviluppare, insomma?
Sì, certo, noi intendiamo continuare su questo, ma appunto tenendo presente sulle due gambe dove ci muoviamo, cioè uno appunto questa già lanciata appunto il 17 a difesa del servizio sanitario pubblico gratuito, universale, giustamente come nella piattaforma nazionale che condividiamo, ripeto, e anche sulla questione soprattutto della sicurezza sul lavoro, perché questo aspetto è centrale per noi in una realtà dove i morti sul lavoro accadono, e accadono anche in realtà di fabbrica molto grandi come appunto la Marcegaglia, quindi un'emergenza sicurezza che coinvolge gli operai, in particolare gli operai dell'appalto, ma non solo, diciamo tutta una questione relativa a situazioni lavorative in cui è necessario fare non solo denuncia ma anche organizzare la mobilitazione su questo. Ci sono delle iniziative importanti, per cui anche sulla questione della sicurezza la vogliamo portare anche davanti ai processi dove si celebrano. Per esempio a Modena il 16 di gennaio ci sarà un processo per l'operaia Laila, dove c'è un patteggiamento da parte dei padroni responsabili per una pena risibile, un'offesa, un'ennesima offesa, e quindi vogliamo intervenire anche nel corso di questo processo, per esempio, e quindi diciamo una serie di passi che servono sì sul piano sicuramente locale per riuscire ad accumulare forze, ma soprattutto consapevoli che questa battaglia, questa lotta si può avanzare semplicemente solamente su un piano di nazionale di lotta, e quindi trovare forze, aggregazioni, unità di un fronte unito intorno a queste tematiche, ma su un terreno appunto che abbiamo sempre sostenuto come necessario, che è quello nazionale, altrimenti diciamo per quanto le iniziative, le mobilitazioni le si possono fare su un piano locale, non possono portare dei significativi passi in avanti, perché la questione poi di fondo è quella che viviamo in un sistema capitalistico dove il profitto è al centro di tutto, e la questione delle questioni è proprio questa, cioè il fatto di dover aggredire e rovesciare tutto un sistema, e questo in ultima analisi, ma per far questo appunto è necessario accumulare forze, organizzarsi, unirsi, perché la questione del profitto ha a che fare con governi che ne rappresentano gli interessi, classi sociali ben allineate e coperte, tribunali e quant'altro, che ha bisogno di una risposta a livello di questa situazione, in sostanza.
Certo, va bene. Senti, a parte, non so se hai avuto modo di ascoltare la trasmissione prima di collegarti in streaming dal sito ondarossa.info, che ricordiamo a tutti e tutte permette anche a chi è fuori da Roma di seguire le trasmissioni di Radio Onda Rossa, perché nell'intervento prima di te della compagna dalla Versiglia ugualmente si è fatto riferimento al discorso delle morti sul lavoro e quindi della sicurezza nei luoghi di lavoro, e si evidenziava come i tagli che hanno pesantemente colpito la sanità si sono particolarmente concentrati sui dipartimenti di prevenzione, e quindi anche su quella funzione che dovrebbe svolgere il Servizio Sanitario Nazionale per legge di verificare la salubrità degli ambienti di lavoro e fare prevenzione appunto rispetto agli ambienti di lavoro, ma invece smantellamento dei servizi ispettivi, del finanziamento dei dipartimenti di prevenzione fanno sì che tutto ciò non avvenga, perché quello, come ci ha ricordato la Meloni, bisogna fare tutto quello che serve alle imprese, che poi significa bisogna fare tutto quello che serve a generare profitto sfruttando e uccidendo le persone. E da questo punto di vista la situazione di Ravenna, quindi dell'Emilia Romagna, che come la Toscana era un altro fiore all'occhiello della sanità pubblica, ma che credo che questo fiore sia abbastanza appassito, com'è appunto dal punto di vista degli organici delle ASL e quindi dei dipartimenti di prevenzione, gli interventi nei luoghi di lavoro e quant'altro.
Sì, diciamo, noi abbiamo avuto questo primo approccio facendo un presidio davanti all'ospedale, quindi è una realtà che non conosciamo benissimo, se non grandi linee sul fatto, per esempio, che a Ravenna, per quello che riguarda Ravenna, c'è stato un taglio di un'auto medica che comporta disagi notevolissimi e rischi di esposizione a rischio per i soggetti, appunto, che allertano l'automedica. Questa riduzione comporta, insomma, dei problemi. Per quello che riguarda i servizi di prevenzione della USL nei luoghi di lavoro, sì, certo, questi tagli aggravano una situazione che è già pesantissima anche dal punto di vista dei tagli ai servizi ispettivi, oltre che, appunto, quelle della USL. Questo è possibile reinvertire la lotta solo se c'è un protagonismo, però, dei lavoratori, perché tutto se no rimane aria fritta. E abbiamo bisogno noi insistiamo su questo, nei luoghi di lavoro, nelle realtà, appunto, dove interveniamo, che bisogna ribaltare i rapporti di forza, e questo è solo possibile attraverso le lotte che i lavoratori riprendono in prima persona. Quando dicevo, uno dei punti rivendichiamo è quello dei servizi ispettivi e sanitari nei luoghi di lavoro. Questo però è possibile semplicemente unendo e lottando, quindi non c'è altra strada su questo. E quindi abbiamo necessità, appunto, di nuova legislazione, ma tutto questo deve nascere dal basso, dalle lotte. E io credo che una rete che già ha cominciato a muoversi in maniera abbastanza significativa, come questa della Rete Nazionale Salute, io credo che sia una realtà da sostenere, da continuare a lavorare per un allargamento del fronte di lotta su questo terreno.
Certamente. Va bene, credo, insomma, che hai rappresentato bene quella che è stata la giornata del 17 lì a Ravenna. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi ti ringraziamo e per il momento ti salutiamo.
Sì, aggiungo semplicemente questo, cioè anche un'altra iniziativa che è simbolica, che sarà sicuramente quella del 13 di marzo, che per Ravenna nella storia delle stragi operaie ha un ricordo molto ancora vivo. Il 17 di marzo dell'87 c'è stata la strage degli operai, di 13 operai della McNavy, asfissiati all'interno di una pancia della nave. Una situazione, diciamo, che per la gravità dell'evento avrebbe dovuto fermarsi lì, invece è continuata con questa strage fino ai giorni nostri. Infatti, diciamo, abbiamo difeso anche la memoria di un operaio, un giovane operaio, il suo primo giorno di lavoro, dopo un'ora di lavoro schiacciato nella pancia di una nave. Quindi, di una situazione Ravenna che non è come forse nei luoghi comuni, una regione rossa dove lo stato sociale funziona, tutto è una realtà, insomma, dove problemi di sicurezza sul lavoro non ci sono, tutto il contrario. Quel fiore appassito di cui dicevi tu, Marco, appunto, ormai è anche, diciamo, sradicato, morto, e bisogna ritornare, diciamo, ad avere, a conquistarci diritti, a conquistarci miglioramenti delle condizioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro, solo riprendendo le lotte, solo unendoci e organizzandoci. Questo non c'è alternativa a questo.
Ok, va bene. E allora di nuovo grazie, buone lotte e niente, cerchiamo di far crescere sempre più la nostra capacità di mobilitazione e organizzazione.
Grazie, grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao Marco, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo ascoltato anche la corrispondenza da Ravenna e come abbiamo in questa occasione, no, potuto sentire Viareggio, Ravenna, due territori che risiedono in due regioni, la Toscana e l'Emilia Romagna, che da sempre sono indicate come un punto di approdo, un punto di arrivo a cui aspirare per i servizi dello Stato sociale in generale, in specifico quindi anche per quanto riguarda i servizi sanitari, ma che invece oramai da diversi decenni sono, come tutto il resto del nostro paese, attraversati da quelle politiche di messa a profitto dell'intera nostra esistenza, che investono acqua, rifiuti, salute e tutti gli aspetti della nostra vita, e che determinano quindi una situazione molto molto grave. E per questo il percorso, insomma, intorno alle lotte sugli aspetti della salute non si possono fermare al solo aspetto sanitario, ma devono inevitabilmente attraversare interloquire, se vogliamo dire così, con tutte le altre lotte che vanno a rispondere dei bisogni di proletarie e proletari. È in questi termini un po' che si è sviluppata la giornata del 17 e che su questo terreno, insomma, si continuerà a lavorare nei prossimi mesi, visto che la situazione di partenza è molto 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 arretrata. E va bene, quindi adesso mandiamo un nuovo stacco musicale che ci avvierà all'ultima corrispondenza odierna, con la quale proveremo, insomma, a fare un ragionamento un po' più ampio su quelle che sono, su quello che è stato il 17 e le prospettive. Intanto ricordiamo, per chi ancora non ha avuto modo di muoversi, che oggi pomeriggio alle 17:30 ci sarà un'iniziativa sotto l'albero di Natale di Piazza Venezia, un'iniziativa promossa dai movimenti per il diritto all'abitare, ma che riguarda gli stessi temi, se vogliamo, della riappropriazione, che hanno caratterizzato anche il corteo del 17, quindi dal reddito alla casa, dalla salute alla lotta alla nocività. E in particolare, insomma, con un particolare focus sul tema del caro vita e quindi dell'attacco ai salari di lavoratrici e lavoratori. Bene, vi lascio allo stacco musicale ricordando che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono per intervenire è lo 06 49 17 50.
È come il mare, come il mare arriva e non sai da dove. L'odore degli zingari è come il mare, è primavera e oltre il suo cielo chiaro. Non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende come una malattia. Primavera è altro che un cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 ram vai. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 ram vai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso e non sai mai da dove. Cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, arriva come il mare, non sai da dove. Dai la 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 vai, dai la 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 vai, dai 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 la vai. Dai la 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 vai, dai la 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 vai, dai 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 la vai.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in diretta in studio e, come preannunciato, abbiamo un nuovo interlocutore dall'altra parte della cornetta, e in particolare un compagno dei Movimenti per il diritto all'abitare, con il quale proveremo un po' a fare una riflessione generale su quello che ha significato la mobilitazione del 17 dicembre sulla salute, rispetto alla quale peraltro i Movimenti del diritto abitare hanno partecipato sì nella sua costruzione con determinazione, dando anche un grosso apporto in termini di presenza in piazza, e che continua in qualche modo questo percorso anche nell'iniziativa di oggi all'albero di Natale. Ecco, un po'
a partire da questi elementi ti chiediamo, insomma, tu che quadro vai delineando?
Io partirei proprio da quello che hai detto al termine della tua premessa,
cioè oggi si prosegue dentro quel percorso che da tempo si sta facendo come coordinamento legato alla salute, e che nella manifestazione di sabato ha centrato, diciamo, il ragionamento sul vogliamo tutto, cioè se c'è tutto c'è la salute, prosegue in maniera lineare con l'iniziativa di oggi, un'iniziativa che stiamo condividendo con la rete Noi Non Paghiamo. Ci saranno iniziative in tutta Italia, non sarà solo questo albero di Natale ad essere preso di mira in qualche modo come momento mediatico e simbolico, cioè questo fatto che il Natale non sarà uguale per tutti, perché sono molte le famiglie, molte le persone che con difficoltà stanno gestendo la loro vita, tra un caro vita cresciuto a dismisura, per chi ha un alloggio e paga un affitto, ha anche un problema legato alle tariffe, alle bollette e ad una quotidianità sempre più complicata. C'è tutta la questione di redditi precari, c'è l'attacco al reddito di cittadinanza che ogni giorno sforna novità, l'ultima è quella sempre del famigerato Lupi che è intervenuto un emendamento notturno per peggiorare sostanzialmente l'erogazione di questo strumento fondamentale per migliaia e migliaia di persone. Anche loro saranno qui, anche i percettori del reddito di cittadinanza saranno insieme a noi oggi sotto l'albero. Ne vorremmo chiudere in questo modo, diciamo, il percorso di mobilitazione di quest'anno, che è stato un percorso anche importante come Movimento del Diritto all'Abitare, oltre a essere stati dentro questa stagione di lotta legata alla salute, siamo riusciti a portare a casa l'importante risultato sull'articolo 5 con la deroga che è ormai operativa già da lunedì, in alcuni municipi sta già funzionando, con altri sta funzionando meno, però credo che sia un grandissimo risultato, così come è stato un grande risultato aver ottenuto degli alloggi popolari negli sgomberi, diciamo, che hanno riconsegnato ai proprietari gli stabili occupati, ma senza uso della forza pubblica e con soluzioni abitative per tutti gli aventi diritto. Oggi poniamo un problema legato ad una data anche particolare, si sta discutendo la manovra finanziaria, abbiamo pensato che questo potesse essere un momento rilevante da non lasciarci sfuggire per segnalare in tutta Italia e in questa città alcune criticità che sono ancora presenti rispetto ad una manovra che è assolutamente deficitaria rispetto al problema abitativo, ma anche sulle questioni riguardanti il welfare e la salute, ma c'è anche tutto un tema che riguarda la vita domani, diciamo, delle persone. Siamo stati dentro i supermercati per denunciare un caro vita crescente, siamo andati a bruciare le bollette ad una fermata della metro per segnalare il costo eccessivo di queste tariffe. Oggi mettiamo insieme tutto, per cui il tutto che chiede in maniera seria che quando c'è tutto c'è anche la salute, oggi sta qui, sta sotto l'albero, stiamo tutti e tutte insieme per segnalare intorno ad un albero che ha come slogan accendiamo la sostenibilità, e che però di sostenibilità ne vediamo ben poca.
Certamente non è sostenibile la politica che fa il comune sui rifiuti, non è sostenibile l'assenza di trasporto pubblico, addirittura questo Montevideo sta andando dal 1 gennaio a un
noi siamo qua, non so se
così come al ritorno è sempre una saletta, dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta, e che ha dimessi fede e non è piccola la
sfida che rida, perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una post, la sfiderò per post, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà. Se potessi avere €1000 a me, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
E piombo, piombo si punta di quattro, quattro si punta, ma sono che paga. Siamo, ma tu lo sai la verdura qua quando costa? A costo troppo? No, non si può fare. E non si può fare, non è così. Oh, è la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata. L'evento microcosmico di minima portata. Una mangia ricevuta, una cena regalata. E con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestito di seta, di festa, magari fare quattro salti in vista, te gusto, ma forse è meglio se rimani là.
Ma se potessi avere,
se potessi avere
€1000 al mese,
€1000 al mese,
senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità,
tutta la felicità.
Una casettina,
una casettina
in periferia,
in periferia,
una mogliettina,
una mogliettina
giovane e carina, dalle quale comandi se potessi avere,
se potessi avere
€1000
che ti chiedo tanto,
senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Che problema.
Allora, rientriamo in diretta. Avete ascoltato l'intervento del compagno per i movimenti per il diritto all'abitare, e poi nel frattempo è poi caduto il collegamento. Fra l'altro, come avete sentito, stanno in piazza, stanno appunto lì a Piazza Venezia, quindi per questa iniziativa Sotto l'Albero, e anzi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori che ne hanno la possibilità a raggiungerli, a rafforzare questa iniziativa che è sullo stesso terreno, insomma, che abbiamo che, come ci ha detto l'intervento precedente, sullo stesso terreno di vogliamo tutto, perché se c'è tutto c'è la salute, che ha caratterizzato la mobilitazione del 17 dicembre scorso. Appunto, un'iniziativa che ha visto a Roma un corteo vivo e numeroso, che pensiamo sia stato vissuto anche da chi non ha potuto essere in piazza, grazie alle numerose corrispondenze fatte con questa radio durante lo svolgimento del corteo stesso, e che vedeva in contemporanea varie iniziative in giro per l'Italia, non solo appunto quelle di Ravenna e della Versilia, di cui vi abbiamo parlato con i diretti protagonisti, ma anche a Firenze, a Genova, a Napoli, a Rho e in altre, a Cosenza e sicuramente in qualche altro luogo che in questo momento mi sfugge, e che ha reso appunto quel respiro nazionale all'iniziativa, e che ha
diciamo rafforzato un percorso che come realtà che si muovono sul terreno della salute ci vede partecipi in connessione con varie altre situazioni già da un paio d'anni e che sicuramente hanno bisogno di molto impegno, molto lavoro affinché si accrescono, affinché effettivamente assumano quella forza, quella rilevanza di cui necessita una battaglia di questo tipo che pone in questione tutti gli aspetti fondamentali delle nostre relazioni sociali e che vede nella partecipazione diretta degli operatori sanitari uno degli elementi che dovranno per forza di cose realizzarsi per poter ottenere effettivamente dei risultati importanti. E da questo punto di vista nel corteo del 17 ci siamo soffermati anche all'angolo con il Policlinico Umberto I, dove è stato messo uno striscione, distribuiti volantini eccetera, a ricordare tutte le azioni di repressione che sono in atto contro quei lavoratori quelle lavoratrici della sanità che prendono parola e denunciano i mal funzionamenti del sistema sanitario. Si tende, anzi ultimamente il nuovo governo in uno degli ultimi consigli dei ministri ha rafforzato ulteriormente il codice di disciplina per i dipendenti pubblici, fra cui rientrano evidentemente anche gli operatori sanitari, per rafforzare il divieto di esprimere critiche verso l'azienda o l'ente a cui si appartiene. Ora, questo elemento, oltre a essere estremamente grave da un punto di vista proprio del diritto generale e costituzionale, perché significa ridurre la libertà di parola a interi settori sociali, ma oltretutto è un meccanismo che serve a impedire che la popolazione tutta sia consapevole, si renda conto di qual è la condizione del servizio sanitario, perché è chiaro che se chi ci lavora viene messo a tacere, se avrà difficoltà ad avere informazioni precise e puntuali sulle mancanze e quindi sugli interventi necessari a rendere più umano, più efficiente, più universale, più aperto il servizio sanitario nazionale o qualunque altro servizio pubblico. Per cui i lavoratori che prendono la parola e denunciano la situazione disastrosa dei pronto soccorso, piuttosto che la carenza di personale nelle ASL che determina l'assenza o comunque l'assoluta insufficienza dei servizi sanitari di prossimità, le mancanze sul piano dell'assistenza domiciliare, i processi di esternalizzazione e precarizzazione dei lavoratori che rendono gli stessi più sfruttati e quindi meno in grado di fornire un servizio adeguato e pienamente in linea con quelli che sono le necessità dei pazienti. Ecco, tutto questo sono tutti elementi che, se si impedisce a chi opera nel settore di parlare, rischiano di non essere conosciuti e quindi di impedire l'organizzazione e la mobilitazione della cittadinanza, della popolazione, degli utenti, di tutti, visto il carattere universale che dovrebbe avere il Servizio Sanitario Nazionale, anche stante alla Costituzione, all'articolo 32 della Costituzione. E quindi appunto durante il corteo ci siamo soffermati, perché il Policlinico Umberto I ha nella repressione un elemento significativo, visto che vede un suo ex lavoratore sottoposto a processo proprio per aver denunciato il malfunzionamento del pronto soccorso. Mi fermo un attimo perché forse abbiamo un intervento.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi passa che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Apriti mare e lasciali passare, non hanno fatto niente, cartello appeso in mezzo al cielo, se vuoi vivere alla grande devi stare con l'impero. Ma una ragazza un giorno m'ha spiegato che il mare ha tante onde e non finisce all'orizzonte. Allora...
Eccoci, rientriamo in diretta. Appunto ci siamo interrotti perché c'era un ascoltatore che è venuto ad acquistare una scarceranda. Ne approfittiamo insomma per ricordare che Radio Onda Rossa vive grazie alla sottoscrizione di ascoltatrici e ascoltatori, che appunto è in distribuzione oramai da qualche settimana la nuova scarceranda 2023, che potete sia ritirare qui in radio e in quel caso e in ogni caso anche indicare eventuali detenuti o detenute a cui inviarla gratuitamente, oppure potete ritirarla alle varie iniziative che fa la radio. E dicevamo insomma che in questa trasmissione un po' frammentata, comunque in qualche modo crediamo di aver restituito quello che è stato l'importanza e la ricchezza della giornata del 17 dicembre, e soprattutto speriamo insomma di aver sollecitato l'attenzione necessaria affinché processi di organizzazione di lotta sul terreno della salute e di tutto il resto, potremmo dire, si vadano sviluppando e crescendo a partire dai territori, dai luoghi di lavoro, dalle scuole, perché c'è assoluto bisogno di un intervento quotidiano che vada ad affrontare tutte quelle che sono le contraddizioni e gli aspetti necessari a riappropriarci o appropriarci per la prima volta di una condizione di benessere diffuso e generalizzato, che non è un benessere esclusivamente economico, ma è sociale, relazionale, è del ambientale e così via. Questo insomma un po' quello che ci sentiamo di dire in chiusura di questa trasmissione. Peraltro è quella di oggi, sarà l'ultima puntata, diciamo così, del 2022. Riprenderemo infatti a partire da